I want to thank you and Forum Palestina for inviting me here today.
Per avermi invitato qui oggi.
I apologize for my lack of Italian.
Vi chiedo scusa, ma non parlo l'italiano.
In fact, this conference has many agendas.
C'è da dire che ci sono molti punti all'ordine del giorno in questo convegno.
It's trying to explore Zionism. We're trying to deal with how to counter the influence of Zionism on Italian policy. We're trying to talk about how to create a space for a more progressive, and I would even say pro-Palestinian agenda. And we're trying to figure out what is a solution to the conflict and how do we get there.
Certo, i vari punti all'ordine del giorno qui sono ad esempio un'interpretazione del sionismo, l'antisionismo attivo, l'influenza che ad esempio il sionismo ha sulla politica italiana, la creazione di un spazio progressista e quindi anche pro-palestinese di un ordine del giorno che preveda questi argomenti e anche il trovare una soluzione al conflitto e come raggiungere questi obiettivi.
So, to do my intervention really well, I need about an hour and a half with another hour for a discussion and with translation about till 4 o'clock.
Per risolvere esaustivamente tutte queste tematiche avrei bisogno di circa un'ora e mezza di intervento, calcolando un'altra oretta di dibattito e il tempo necessario per la traduzione, arriveremo alle 4 di questo pomeriggio.
So I'm sure Milo will agree with that.
Datemi una mano.
So let me just, and I don't have till 4. So let me just, I would reframe or rephrase in a way the conference agenda, if I could.
E quindi, siccome non mi date tempo fino alle 4, vi chiedo per favore di darmi almeno la possibilità di rifocalizzare l'ordine del giorno di questo convegno.
I would ask the question, how does Israel get away with this?
Vi voglio fare una domanda. Come fa Israele ad affrancarsi da tutto questo?
You have the expulsion of half the Palestinians from Palestine in 1948. You have an occupation of more than 42 years. You have massive violations of human rights. Violations of international law. You've got a defying dozens of UN resolutions. So the question is for us, and I think this is what's behind the conference, is how does Israel get away with this?
Abbiamo di fronte l'espulsione di circa la metà della popolazione palestinese già dal 1948. Parliamo di un'occupazione di un territorio che va avanti da oltre 42 anni. Stiamo parlando di violenze di massa e di violazioni globali dei diritti umani, violazioni generali delle leggi nazionali. Parliamo della noncuranza rispetto a circa una dozzina di risoluzioni dell'ONU. Questa è la vera domanda che dobbiamo porci, ovvero dietro alla base di questa conferenza ci deve essere la domanda: come può Israele a questo punto affrancarsi da tutto questo?
And then following from that, we have to work out a strategy of how do we counter the Israeli framing that allows it to get away with this, and how do we have a strategy to articulate and reach a just solution to the conflict.
E di qui quindi ci chiediamo come dobbiamo fare per costruire una strategia e per opporci attivamente, propositivamente alla situazione attuale, quindi ricontestualizzando il problema per poi trovare quella strategia che ci permetta di trovare una soluzione al conflitto, ma una soluzione che sia giusta.
Even though we're here to explore Zionism, this isn't an academic conference. Our agenda is around a common goal. And I would say that goal is, how do we end the occupation and achieve Palestinian self-determination? How do we get equal rights for 48 Palestinians? How do we get the right of return for Palestinian refugees? These are all within the context of a Palestinian civil society international calls.
Quindi mi rivolgo anche a chi finora si è speso per esplorare il significato e la nascita del sionismo. Però non siamo qui per dare una conferenza di stampo accademico, ma tutti quanti dobbiamo lavorare in uno sforzo intellettuale per trovare degli obiettivi comuni che ci portino a capire come porre fine all'occupazione israeliana, come garantire l'autodeterminazione del popolo palestinese, come rendere la popolazione palestinese del 48 in grado di esercitare uguali diritti a quelli degli attuali cittadini dello Stato di Israele, come garantire il diritto al ritorno sul proprio in patria, e tutte le questioni che la società civile palestinese ha posto all'attenzione della società internazionale.
But there's one more element that I think is important, and here's where you might not agree with me, and that is, one more element in this has to also be how to find a national expression for Israeli Jews. In other words, whether there should have been an Israel or not, whether Zionism was a racist colonial ideology or not, sociologically and politically, there is today an Israeli people. And that has to be a part of the equation, of the discussion, which means, in terms of solutions, it seems to me either a two-state solution, and I agree that I think it's gone, or one binational state.
E io vorrei aggiungere a questa discussione un elemento. Non so quanti di voi in realtà saranno d'accordo con me, ma è un argomento che va oltre il concetto di Stato teocratico, Stato laico, di religione, non religione, il diritto di Israele, eccetera. Non mi interessa adesso approfondire se il sionismo abbia delle matrici razziste, coloniali e tutto quanto. Adesso però c'è un popolo israeliano ed è nel territorio, quindi qual è la soluzione che va trovata in questo momento? Una soluzione proposta è quella dei due stati. E concordo con chi ha parlato prima di me dicendo che è una soluzione che appartiene al passato e che non è più praticabile. Oppure c'è la soluzione dell'unico stato, dello Stato unico binazionale.
My own presence here is also a subtext to this conference discussion. I hope I'm a comrade with all of you. And I think that's the basis on which I was invited here. But I'm also an Israeli. And not only am I an Israeli, but I immigrated to Israel from the United States. I don't have the excuse of Ilan Pape that he was just born there. I moved to Israel from the United States in my 20s. But I'm also not a Zionist. So in a way, what to do with me is the essence of this conflict, of this conference, of the conflict too, of the conference.
La mia stessa presenza qui sottende a tutta la discussione che stiamo facendo. Io spero che tutti voi mi vediate come un vostro compagno. Sono un compagno, per questo che sono stato invitato, altrimenti non sarei qui. Eppure io sono israeliano. Sono israeliano e per di più non sono un israeliano per nascita, Ilan Pape, io sono un israeliano per scelta, mi sono trasferito dagli Stati Uniti in Israele quando avevo circa 20 anni, eppure non sono sionista. Non sono sionista, sono israeliano, mi sono trasferito, sono l'essenza pura del conflitto, sono l'essenza pura delle tematiche che si stanno sviscerando in questa conferenza.
Now, here's, I think, where I disagree fundamentally with probably all of you. And this is where we're getting into the Zionist issue. I do not consider Zionism a European colonial movement. I don't think that's true. I think there's a legitimate and genuine, sincere tie between the Jewish people and what the Jews call the land of Israel, Palestine, that Zionism was based on. Jews are not strangers to that region of the world. And just the fact that we speak Hebrew shows that there's a, you know, Hebrew wasn't invented 100 years ago. So I think it wasn't colonial in the way that a British farmer gets up one day and decides to go to Kenya because he can get 1,000 acres of free land and cheap labor. That was not the motivation or the nature, I think, of Zionism.
Il punto su cui probabilmente mi troverò in disaccordo con tutti voi è proprio nell'interpretazione della questione sionista stessa, ovvero io non credo assolutamente che il sionismo sia una estensione del movimento colonialista dei paesi europei, ma un legittimo e sincero legame che ogni ebreo sente nei confronti della terra promessa. E gli ebrei in questa regione del mondo non si sentono stranieri, non sono stranieri, parlano tutti l'ebraico, e l'ebraico è una lingua che non è nata 100 anni fa, ma è una lingua che è nata in questi territori millenni fa. E quando parliamo di colonialismo, noi possiamo vedere ad esempio, non so, il colono britannico che se ne va in Kenya perché lì c'è molta terra disponibile, manodopera a basso costo, e quindi decide di sfruttare quel territorio. Il trasferimento dei coloni in Israele invece non aveva niente a che vedere con tutto questo.
So then what's the problem with Zionism? I want to suggest a couple things. The main problem with Zionism, I think, is not the fact that the Jews decided to go to Palestine. I don't believe the conflict was inevitable. The problem was, until today, that Zionism asserts an exclusive claim to the country. It says this entire country belongs to us. There is no Palestine. This is the land of Israel. There is no people called Palestinians. There's a bunch of Arabs there. We know that, but they don't add up to a national collectivity with rights of self-determination that are equal to ours. And therefore, we have to turn this entire country exclusively into a Jewish country.
Ma allora, qual è il vero problema del sionismo? Io voglio suggerirvi un paio di interpretazioni. Il problema fondamentale che risiede alla base del sionismo non è tanto il fatto che degli ebrei abbiano deciso di trasferirsi in Palestina. Certo, questo movimento ha creato un conflitto e forse il conflitto era assolutamente inevitabile, ma il problema grave del sionismo risiede nel principio di esclusività. Cioè, gli ebrei che hanno raggiunto la Palestina non sono entrati in Palestina riconoscendo la Palestina, il popolo palestinese, ma hanno deciso di essere arrivati in una terra che era loro ed esclusivamente loro, dove doveva essere creato esclusivamente uno Stato israeliano per gli ebrei, e che gli insediamenti già presenti lì erano soltanto un gruppetto sparso di arabi senza nessun diritto di cittadinanza, senza nessun diritto di autodeterminazione come popolo, e che quindi potessero essere schiacciati a proprio piacimento.
Now it's true that the Bible, the first five books of the Bible, and the book of Joshua, which is a book of conquest, it gives a some basis to this exclusivity in Zionism.
È vero che nella Bibbia effettivamente si parla di questa esclusività e se ne parla nei primi cinque libri, soprattutto nel libro della conquista. C'è una base religiosa che fonda le pretese di esclusività del popolo israeliano.
But the real source of this idea of exclusivity comes from 19th century nationalism in Eastern and Central Europe.
Ma la vera base di questa concezione, dell'idea dell'esclusivismo, nasce dal nazionalismo occidentale del secolo XIX.
In Europe, there were two major national concepts that developed. In Western Europe, you had what we call civil nationalism. The Magna Carta in Britain, the French Revolution, Declaration of the Rights of Man in those days, the American Revolution. The idea being that in the West, that a country belongs to its citizens, and citizens all have equal rights.
Quindi a quel tempo in Europa, o comunque nei paesi occidentali, si svilupparono due concezioni nazionaliste ben diverse. In Occidente si sviluppò quello che viene definito come nazionalismo civile, che è sancito, mi viene in mente, dalla Magna Carta inglese, britannica, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo dopo la Rivoluzione francese, dalla Rivoluzione americana. Diciamo che la concezione occidentale del nazionalismo è quella in cui il paese appartiene ai cittadini e i cittadini hanno uguali diritti.
We know, I'm not being naive, we know that in the Western democracies you have racism and so on, but the concept is one of a state that belongs to all its citizens.
Certo, è ovvio, sappiamo benissimo che nelle democrazie occidentali si sono sviluppati dei focolai di razzismo esecrabili questo non significa comunque che non sia nato qui, che non sia nata qui la concezione del nazionalismo per cui il paese appartiene ai cittadini, a tutti i cittadini.
In Eastern and Central Europe there was a whole different concept of nationalism.
Nei paesi europei centrali e orientali, invece, si è sviluppato un concetto di una concezione di nazionalismo completamente diversa da questa.
It's what we might call tribal nationalism or integral nationalism, organic nationalism. There's different terms for it.
Ci possiamo riferire a questo tipo diverso di nazionalismo come nazionalismo tribale, organico, interno.
In Eastern Europe, the big national movement was Pan-Slavism. And in Central Europe, the major national movement was Pan-Germanic nationalism. Both of those were essentially different from Western nationalisms.
Nell'Europa orientale ci sono stati tutta una grande quantità e varietà di movimenti nazionalisti. Per esempio, i paesi più orientali hanno visto il grande movimento del panslavismo. O ad esempio nell'Europa centrale si è visto lo sviluppo del pangermanismo, che sono molto diversi da quello che è il nazionalismo occidentale.
And the concept of those nationalisms was that a country belongs to a particular people. You don't have a concept of citizen. I would say in Russia today, you don't really have a concept of citizen. Russia belongs to the Russians. The Jews lived for 1,000 years in Russia and were never considered Russians. Jews didn't even know Russian. They spoke Yiddish. And they lived in a separate pale of settlement. So that this was the kind of nationalism in which Zionism developed.
In questa concezione di nazionalismo il paese non appartiene a tutti i cittadini, non esiste proprio il concetto di cittadino del paese, esiste un popolo e il paese appartiene a quel determinato popolo. Succede anche oggi stesso in Russia, ad esempio. In Russia oggi non esiste la cittadinanza, esistono i russi. I russi hanno diritto a rivendicare la proprietà sulla Russia. Gli ebrei in Russia ci sono da centinaia di anni, eppure gli ebrei in Russia non vengono considerati russi, vivono in quartieri dedicati, non parlano russo ma parlano yiddish e sono effettivamente discriminati, eppure vivono in Russia da centinaia di anni.
So Zionism wasn't some mystical, unusual, unique form of nationalism. It was basically the form of nationalism that the Jews lived with, either in Russia or Poland or Germany before the war, and they imported it into Palestine. So in Western terms, Kutaiba's right. In Western terms, that's a racist nationalism. Any nationalism that privileges one group over others is racist, in Western terms. But it's not racist in terms of that nationalism of Eastern and Central Europe.
Quindi il sionismo deriva da questa concezione orientale del nazionalismo. Si può dire che è un nazionalismo mistico, che quella del sionismo è un'esperienza unica, religiosa, però non deriva altro che dall'esperienza che gli ebrei hanno vissuto sulle loro spalle, vivendo in Germania, in Polonia, in Russia, cioè in quei paesi dove si è sviluppato questo tipo di nazionalismo, che gli ebrei non hanno fatto altro che acquisire ed importare in Palestina. È chiaro che se poi la vediamo con occhi occidentali e nella terminologia, nella rappresentazione occidentale, riconosciamo dei moti che possiamo interpretare come razzisti, e sicuramente il predominio di un popolo su un altro viene giustamente definito razzista. Però questo se si procede da una visione del nazionalismo civile. Se invece si parte dalla base del nazionalismo tribale, questo processo è assolutamente naturale.
So it's true from that point of view that Zionism has common elements with the Nazi ideology. The Israeli historian Ze'ev Sternhell has written a lot about this. So the answer is not, I think, to isolate Zionism and try to fight it in Jewish, Israeli, Palestinian terms. To fight the colonial, racist, tribal elements of Zionism is the same struggle that the post-war German people had, of how to reinvent a German nationalism that rejected the tribal nationalism of the Nazis. It's the same struggle that you have in Italy, of how when Italy adopted with Mussolini the tribal nationalism. And there were elements here, I know, but you know, a lot of it was imported as well. The job of the post, and it hasn't been completed, obviously, but the job of the post-war generations here was how to present an anti-tribal, anti-fascist, Italian nationalism or identity. In other words, the fight against tribal Zionism is exactly the same fight that we have against tribal racist movements and nationalisms everywhere in the world. I would say we should be in solidarity with the progressive people in Russia that are trying to develop a different form of Russian nationalism as well. So I think that context is important.
Dunque, da questo punto di vista, in quest'ottica, è vero che ci sono moltissimi punti di contatto fra il sionismo e il nazismo, e non sto qui a dilungarmi sull'ampissima bibliografia che si può trovare sull'argomento. Però allora che cosa bisogna fare? Bisogna isolare il sionismo e eradicarlo dalla concezione degli ebrei che vivono in Israele, che vivono in Palestina. Bisogna combattere contro quella matrice tribale colonialista che risiede alla base del sionismo, e che è la stessa ed è lo stesso problema grave che si è dovuto affrontare dopo la Seconda Guerra Mondiale in Germania. La popolazione tedesca dopo la Seconda Guerra Mondiale doveva affrancarsi dal nazionalismo, dai residui del nazismo che gli erano rimasti appiccicati addosso. Lo stesso processo di rifiuto del nazionalismo tribale è avvenuto qui in Italia dopo il crollo del fascismo e dell'epoca di Mussolini, per cui si può dire che proprio l'opera della ricostruzione del periodo post bellico della Seconda Guerra Mondiale non si è risolto in altro che nella distruzione di quelli che erano i concetti nazionalistici in Italia, in Germania, senza però distruggere l'identità di questi popoli. Per cui se noi parliamo di lotta contro il sionismo, noi parliamo di una lotta contro tutti i movimenti nazionalistici del mondo. La mia solidarietà nei confronti dei palestinesi è forte ed è pari a quella che io manifesto nei confronti dei progressisti russi che cercano di trovare una via d'uscita all'ultranazionalismo russo che si sta imponendo negli ultimi tempi.
There's one other element here that's important as well. Just to put this in a historical context. I might be wrong, but basically there are two national or there are two nations that two nations of people that didn't have a territory together with their nationalism. You have the Roma. The Roma are the gypsies. The Roma are a national group. They are not ethnic. They're a national group in Europe and other places that does not have, though, a territorial claim. The Roma don't want to go back anywhere. They have no territorial claim, and their problem is that one nation cannot tolerate another nation. Binationalism is not an easy thing. And so the Italians, the Czechs, the Romanians can't tolerate another nationalism that of Roma that do not want to be Italians or Czechs or Romanians, they want to be Roma.
C'è un altro elemento che vale la pena affrontare anche per inserire questo fenomeno in un contesto storico. Forse mi sbaglio, ma ci sono due nazioni di gente che non possiede un territorio nazionale. Ci sono i Rom, gli Zingari, sono un gruppo nazionale presente in Europa che non presenta rivendicazioni di tipo territoriale, non hanno nessun tipo di territorio, non c'è un'area in cui loro vorrebbero istituire un loro paese, semplicemente si riconoscono come nazione itinerante. È sparsa in altre nazioni, ma visto che il problema, come abbiamo visto prima, è che fra due nazioni sicuramente c'è un conflitto nel momento in cui queste nazioni si vengono a trovare sullo stesso territorio e che una nazione non tollererà mai la presenza di un'altra nazione al suo interno, ecco che i rumeni, i cechi e tutti gli altri popoli che hanno all'interno una minoranza Rom rifiutano e ghettizzano queste popolazioni.
The other nation was the Jews. The Jews were a kind of a nation or a quasi-nation. They were seen like that in Europe that did have a territorial claim. So when Zionism, Jewish nationalism, emerged in the late 19th century with other nationalisms. The difference was that the other national movements in Europe were in situ. The people were there. Whereas the Jews had this element of going back to their homeland, going back to their territory. So the exclusivity part was destructive. But the idea of Jews coming back to their country, I think, has a certain legitimacy and a historical background that differentiates it from other colonial movements.
La seconda nazione è quella degli ebrei. Gli ebrei sono una specie di nazione o una quasi nazione. La differenza fondamentale è che ha una rivendicazione di origine territoriale. Quando il sionismo ha cominciato a prodursi, ad affermarsi intorno alla fine del XIX secolo, era esattamente identico a tutti gli altri nazionalismi che si stavano creando. Qual era l'unica differenza? Che gli altri nazionalismi si sviluppavano in situ, quindi sul posto, la gente stava già lì e manifestava il proprio nazionalismo sulla propria terra, mentre per gli ebrei questo nazionalismo doveva manifestarsi anche attraverso una rivendicazione territoriale che derivava dalla concezione del ritorno alla terra. Allora, di quello che è stato il sionismo, sicuramente la componente distruttiva che ha comportato l'affermarsi della situazione odierna è stato l'esclusività, il principio di esclusività. Ma sul principio del diritto al ritorno, io credo che questo diritto sia legittimato dal background storico di un popolo che lo rende diverso da tutti gli altri movimenti colonialisti.
So Zionism wasn't in the beginning a colonial movement, and I think that's what allows us to accept the fact that there is an Israeli people that has to be a legitimate part of the equation. But when Zionism denied that there's a Palestinian people, when it asserted exclusive claims, then it became a colonial movement. It became a colonial movement. So our job, I think, is to decolonize Zionism. To decolonize Zionism. In other words, we have to target Israel, not Zionism. Zionism, I don't think, is the issue. Zionism has become incorporated into Israel. So we have to look at Israel as an entity, and we have to use human rights language, international law, progressive language that we have, like neo-colonial, anti-colonial language, and say to Israel, you're a part of the equation, but you have to decolonize, you have to get rid of the Zionism in order for there to be some kind of a just binational solution. And I think we should talk more about Israel and Israel's policies than to talk about Zionism, that I think isn't really very, very valuable.
One more point.
Ecco quindi dov'è che il sionismo non si può interpretare come un movimento colonialista. Ecco perché accettiamo come acquisizione legittima la presenza comunque di una popolazione israeliana. Ma nel momento in cui il sionismo nega la presenza del popolo palestinese e la presenza di uno Stato palestinese, perorando la causa dell'esclusività, ecco che si trasforma a pieno titolo in un movimento colonialista. È questo il nostro compito in questo momento. Il nostro compito è quello di decolonizzare il sionismo, quindi di togliere al sionismo la componente colonialista e di spostare l'attenzione, la nostra attenzione su Israele. l'oggetto del contendere e il nostro referente non deve più essere il sionismo, ma deve essere Israele. Israele come entità, e lo dobbiamo fare adottando il linguaggio della legislazione internazionale, dei diritti umani, dell'iconografia progressista. Il fatto che Israele esista è oramai assodato, è acquisito. Allora dobbiamo affrancare Israele dal sionismo e dal colonialismo, perché altrimenti, se noi non vediamo Israele come il nostro punto di riferimento, non possiamo pensare a una soluzione giusta come quella, ad esempio, dello Stato binazionale sul suolo israelo-palestinese. E quindi è importante che noi ci rivolgiamo e studiamo sempre più la questione israeliana, e che chiediamo ad Israele di modificare profondamente le proprie politiche. Non dobbiamo affrontare i sionisti, dobbiamo affrontare lo Stato di Israele.
So let me finish, I promise, by going back to the question that is relevant to us. How does Israel get away with it? So you have guilt over the Holocaust, of course. Israel is seen as the victim, like Jews are the ultimate victims. You have the Jewish community that's very well organized. You have the Christian Zionists, especially in the United States, that are powerful. Okay. But I think the real reason is that Israel is that we have a neo-colonial political reality today with a neoliberal, aggressive capitalistic economy in which half the people of the world, including many poor people in Italy, have to be controlled. And it's in this system that Israel is exporting its occupation. Israel is maybe the world's expert on how to control millions of people, pacify them forever, permanently. So I think the focus of our work should be on exposing Israel's role in helping the neo-colonial powers to control people in general. In other words, we use the slogan, we are all Palestinians. But we are all Palestinians, because what's happening to the Palestinians today is a laboratory. And that's what's going to happen to poor people all over the world. And that's the Israeli contribution. That's why Israel gets away with it. And we have to focus on that, I believe, instead of on issues like Zionism that play a role, but they're less central to the struggle that we have today. So thank you.
Con quest'ultimo concetto prometto di concludere. Allora vorrei tornare indietro alla domanda che ponevo al principio, e quindi come fa Israele a liberarsi da tutto questo? E Israele, gli israeliani, gli ebrei sono sempre stati le vittime, le grandi vittime per antonomasia. La comunità ebrea in tutto il mondo è una comunità ben organizzata, addirittura esistono i cristiani sionisti negli USA, hanno un grandissimo seguito, ma noi dobbiamo concentrarci sull'analisi di quello che rappresenta Israele oggi. Israele è una realtà politica neocoloniale ed è soprattutto un'economia capitalistica aggressiva, neoliberale, che, da cui tutto il mondo, tutte le popolazioni del mondo, comprese le classi più povere in Italia, sono controllate. Cioè, questo cosa significa? Significa che Israele sfrutta l'occupazione, quindi le tecniche di pacificazione sociale e di occupazione per come laboratorio di prova per capire quali sono le vere strategie che possono essere messe in atto per controllare e soggiogare i popoli. Bisogna capire proprio questo, cioè come Israele si impegni in questi studi per aiutare le altre nascenti economie neoliberali ad esercitare questo controllo sulle popolazioni. A noi piace utilizzare uno slogan: siamo tutti palestinesi, ma effettivamente non è uno slogan, nella realtà noi siamo tutti palestinesi, perché i palestinesi fanno parte appunto di questo esperimento che Israele sta facendo per raggiungere il controllo sulle popolazioni, ma questo controllo poi verrà esportato in tutto il mondo, su tutte le popolazioni. È in questo che noi dobbiamo è su questo che noi dobbiamo concentrarci. Non è il sionismo, certo, la lotta al sionismo è importantissima e va portata avanti, ma è soltanto una piccolissima sfaccettatura e ha un ruolo di piccolo conto nei confronti di quello che realmente Israele significa e può significare nell'economia del mondo. Grazie mille.